Ciao, tu che ascolti, ti do il benvenuto nel mio podcast. Mi chiamo Simona e guido esseri umani da ogni parte del mondo a sviluppare consapevolezza del e autonomia nel processo di apprendimento linguistico per raggiungere un livello avanzato di lingua italiana insieme. Quando preparo un viaggio, non inizio mai facendo ricerche sui 10 posti da vedere o sulle cose da non perdere assolutamente. No. Io inizio aprendo un libro. E per il mio viaggio in Brasile, come faccio spesso, ho scelto un volume di The Passenger. Una collana che amo perché non ti racconta un luogo dal punto di vista turistico, ma umano. Ti restituisce il respiro di una comunità, le sue contraddizioni, le sue ferite, i suoi orgogli, la sua gioia. È come sedersi accanto a un abitante del posto e chiedergli, tu, il tuo paese, come lo senti? Ecco perché parto dai libri, perché voglio incontrare le persone prima ancora di incontrare le strade. Voglio entrare in un paese con la consapevolezza che ogni azione, ogni scelta, ogni gesto quotidiano è figlio di un'emozione profonda, di un tessuto culturale e una storia complessi. E non voglio far finta che questo non esista. Perché leggo prima di partire? A me interessa la rappresentazione umana di un luogo, non quella patinata, non quella delle cartoline, ma quella delle persone, delle loro vite quotidiane, delle loro percezioni, delle loro lotte interiori. Quando leggo The Passenger, mi preparo a lasciare che un paese mi metta in discussione, che mi faccia pensare, cambiare idea, riformulare le mie certezze. Perché viaggiare per me non è collezionare fotografie, è collezionare domande. E il Brasile, con questo libro, me ne ha regalate tantissime. Come sempre, The Passenger inizia con una serie di dati, e quei dati per me non sono mai numeri, sono indizi emotivi. Primo dato, il Brasile è il paese con più interventi di chirurgia estetica al mondo. L'ho letto e poi l'ho visto, per strada, a San Paolo, a Ribeirão Preto, ovunque. E mi sono chiesta, che cosa racconta questo del tessuto emotivo delle donne brasiliane e degli uomini? Che cosa dice del bisogno di essere visti, accettati, amati, della paura del cambiamento e della morte? Queste domande non hanno risposte semplici. Io posso solo portare la mia prospettiva, che è la prospettiva di una donna che crede profondamente che ogni azione abbia uno strato emotivo sotto. E quel dato, lì, mi ha aperto un mondo. Mi ha spinto a osservare con rispetto, senza giudizio, lasciando spazio alla complessità. Secondo dato, il Brasile è il paese con più bovini al mondo. E sì, anche questo l'ho visto ovunque. Cartelloni pubblicitari pieni di carne bovina, supermercati pieni di carne bovina. E da vegetariana, questa cosa mi ha messa a disagio. Soprattutto quando ho letto, sempre nel libro, il legame profondo tra l'industria della carne e la deforestazione dell'Amazzonia. Ecco, il disagio per me non è un ostacolo da evitare, è un maestro. Il disagio mi fa interrogare sul mio ruolo, mi fa ricordare perché ho fatto certe scelte, mi aiuta a prendere posizione con più chiarezza, aumenta la mia resistenza verso quello che ritengo sbagliato nel mondo. Viaggiare serve anche a questo, allargare la zona di consapevolezza, non solo la zona di comfort. Mi sono chiesta, cosa faccio anche io senza saperlo che fa male al pianeta? Terzo dato, il Brasile è il paese con più incidenti stradali e il più alto numero di ore passate in coda. E di nuovo, verissimo, traffico ovunque, anche di notte. Dal nostro ottavo piano, le macchine non smettevano mai di scorrere. E ho pensato, quanta parte della vita di un brasiliano si consuma nel traffico? E cosa fa questo al loro tempo interiore? E poi c'era un'altra cosa, seriamente. Ogni volta che i miei occhi si posavano su uno schermo, veniva mostrato un incidente stradale. Notizia dopo notizia, immagine dopo immagine, lo stesso video veniva riproposto tante volte di seguito. Da un lato era la conferma del dato. Dall'altro per me diventava un'altra domanda. Anche qui il telegiornale, come in Italia, sceglie la leva della paura? E se sì, che tipo di terrore si vuole generare mostrando così spesso la morte per incidente? Ho poche risposte e la gratitudine per il privilegio di poter osservare tutto questo non da turista incuriosita, ma da essere umano che prova a comprendere, con delicatezza estrema, il tessuto emotivo di un paese. Dopo i dati, The Passenger passa ai temi. E io leggendo mi preparavo a incontrarli dal vivo. L'Amazzonia, primo tema, lo scempio e la bellezza. Ho letto pagine che mi hanno fatto piangere, pagine che raccontavano la distruzione non solo della natura, ma di popoli interi, di culture millenarie legate alla foresta. Poi ho visto la natura brasiliana nelle città, gloriosa, variegata, selvaggia anche quando è ordinata, e ho immaginato la potenza della foresta, la sua voce, il suo dolore. Criminalità e sicurezza, secondo tema. Il libro parlava della malavita. Io ne vedevo il riflesso nelle forze dell'ordine armate ovunque, molto più che in Europa. Disuguaglianza, terzo tema. I miei amici mi hanno portata ovunque e ho visto tutto, persone in fila per trovare un posto dove dormire, tossicodipendenti in stati alterati, classe media, artisti di strada meravigliosi, centri commerciali dove la macchina meno appariscente era una Porsche. Il Brasile è un paese di contrasti e di contraddizioni e vederli da vicino ti cambia la prospettiva su casa tua. Samba, forró e la socialità attraverso il corpo, quarto tema. La samba, che esperienza meravigliosa. Ho visto le prove del carnevale al sambodromo, un'energia che non si può spiegare, un'identità che si muove, un linguaggio politico e sociale, prima ancora che estetico. E io, che non sapevo ballarla, non riuscivo a stare ferma. Poi Marcus, un mio amico, mi ha portata in un locale a ballare il forró. Mi ha insegnato i passi, lentamente, sorridendo, con pazienza, ballando con me. E lì ho capito una cosa. In Brasile non balli per esibirti. Il ballo è relazione, è socialità pura, molto lontano da tanti contesti europei dove ballare è esagerazione, perdita di controllo o tentativo di seduzione. Nella sala da ballo, a differenza delle discoteche europee, non mi sono sentita a disagio, sebbene ci fossero molti uomini. Lotte, identità e ferite, quinto tema. Un altro capitolo di The Passenger parlava delle lotte delle minoranze, e qui lo ammetto, mi si è aperto un mondo che ignoravo. Ho scoperto con una fitta allo stomaco che un tempo una politica ufficiale, ripeto, una politica ufficiale, cercò di attrarre italiani in Brasile con un obiettivo dichiarato, sbiancare il paese. Non lo sapevo. E quando non sai una cosa, la sensazione è sempre la stessa, un piccolo crollo interno, un «ah», un momento in cui ti rendi conto che il mondo è più complesso di quanto tu creda. Eppure per strada c'era anche altro. C'erano scene che mi hanno rincuorata. Un enorme numero di coppie dello stesso sesso che si tengono per mano, che vivono semplicemente la loro vita, i loro affetti, i loro gesti quotidiani. San Paolo mi ha accolta così, con due uomini che si baciavano vicino a un semaforo. È stato bello. E subito dopo, la domanda. Come si intreccia tutto questo con la deriva di estrema destra che questo paese ha attraversato e attraversa? Il Brasile è un paese che porta ferite profonde, schiavismo, razzismo, violenza, e al tempo stesso è un paese che sprigiona vita e resistenza. E ancora una volta non ho risposte, solo stupore e umiltà. La Chiesa Universale, sesto tema. C'era un capitolo del libro che mi ha catturata, La Chiesa Universale. Leggendo le pagine mi sono detta, questa è follia. Ero incuriosita, quasi magnetizzata dall'idea di vedere dal vivo una delle loro celebrazioni. Ho convinto il mio amico Marcos a portarmi, controvoglia, lui, perché non è un sostenitore. E io, da brava viaggiatrice che si crede aperta, sono entrata nel Tempio di San Paolo con addosso una buona dose di moralismo. Lo ammetto, è stato il mio primo gesto involontario, giudicare. Il tempio è enorme, le fotografie non rendono minimamente la sua opulenza, è uno spazio così grande che quasi ti schiaccia. Passo i controlli, entro, mi siedo e mi ritrovo davanti uno spettacolo che attiva automaticamente il mio giudizio. Gli officianti che gridano sul palco, microfoni, invocazioni, luci. La mia mente scatta, ma che cos'è questa cosa? E poi succede qualcosa. Distolgo lo sguardo dal palco e lo poso sul pubblico. Persone vere, storie vere, dolori veri. Vedo donne e uomini con la mano sul petto. Alcuni piangono, altri stringono la maglia, come se dovessero tenersi insieme. Altri ancora hanno le mani rivolte verso il cielo, le guance rigate di lacrime. E lì all'improvviso mi sento piccola. La mia arroganza fa 10 passi indietro. Il mio giudizio si scioglie e dentro di me mi inchino davanti a loro. Perché al di là delle opinioni, al di là delle forme, al di là di ciò che io considero strano, c'era una cosa che mi parlava chiaramente. Esseri umani che soffrono e che cercano consolazione. Allora mi sono detta, per quanto io possa trovare queste pratiche bislacche, spero davvero che queste persone trovino il conforto di cui hanno bisogno. Viaggiare è questo, una continua messa in discussione della propria superiorità invisibile. Una lezione di umiltà che ti ricorda che non sei lì per dire cosa è giusto o sbagliato, ma per ascoltare e provare a comprendere. Durante il mio soggiorno in Brasile ho fatto altre esperienze che hanno dato corpo e profondità a tutto quello che avevo letto. Per esempio le colazioni in padaria, che mi hanno spiegato il Brasile meglio di qualsiasi guida, e la visita al Museo dell'Emigrazione di San Paolo, che mi ha restituito domande potenti sul concetto di casa, frontiera, identità e movimento. Si può capire un paese osservando come fa colazione o entrando in un museo che ne racconti la storia. La padaria non è un semplice panificio, non è un bar, non è una caffetteria, probabilmente è simile a una tavola calda italiana, ma non completamente. È un luogo sociale, un punto d'incontro, un crocevia di vita quotidiana. Appena entri senti odori che subito ami, il burro, il pane caldo, il caffè forte, qualcosa di dolce che non è possibile nominare, la frutta fresca. E la gente che va e viene, famiglie, lavoratori, studenti, anziani che leggono il giornale. C'è movimento, ma non c'è fretta. C'è servizio rapido, ma non c'è ansia. È un ambiente che ti accoglie, ti sfama, ti osserva e ti lascia in pace. E poi il cibo, il pao de queijo, non so se ho pronunciato bene. Quelle piccole sfere elastiche, calde, consolatorie che sembrano dire «Benvenuta, qui si mangia così, con affetto». Il pao na manteiga, semplice e indecente allo stesso tempo per la quantità di burro, tostato e pieno di burro, uno di quei cibi che ti ricordano che la felicità non è mai complicata. E i succhi, la frutta brasiliana ha una gamma di gusti che in Italia non esiste, non solo mango e papaya, cashew, acerola, goiaba, maracujá, di nuovo non so se sto pronunciando bene. Io in quella padaria sono rimasta affascinata e lo dico con tutto il cuore, italiani all'ascolto, vi prego, aprite padarie in Italia. Un'altra tappa che mi ha segnata profondamente è stato il Museo dell'Emigrazione di San Paolo. Avevo con me il telefono e ho preso appunti sparsi, appunti che ora, riletti, mi sembrano l'essenza dell'esperienza. Una frase mi ha trafitta. I racconti provano a sollevare gli archivi del silenzio. Che immagine potente. Come dire, rendiamo visibile ciò che è stato soffocato. E poi, riscattare principi e non riprodurre il passato. Un invito universale che vale per ogni popolo, per ogni comunità, per ogni individuo. Leggevo pannelli che raccontavano perché le persone partono e in quelle motivazioni che attraversano etnie, lingue, continenti trovavo una parte di me. Sono partito per ricominciare, sono partita per scappare da me stessa, sono partito senza lasciare casa, sono partito per risignificare la mia cultura. E poi una serie di ragioni che mi hanno toccato profondamente. Sono partita perché mio padre è partito, sono partito in cerca di nuove emozioni, sono partita per fuggire, sono partito in cerca di un nuovo lavoro, per amore, la mia famiglia aveva bisogno di me, sono partita in cerca di condizioni di vita migliori, per scappare dalla guerra. Camminavo nel museo e provavo a rispondere alle domande poste dai curatori. Ci si può sentire a casa, lontano da casa? Cos'è una frontiera? Tutte le persone di uno stesso territorio sono davvero uguali? Cos'è un territorio? Una delimitazione del territorio stabilisce chi vive lì? Perché alcuni possono passare e altri no? Dov'è casa per una persona in displacement? Dov'è casa, davvero? E poi quella domanda finale che mi ha segnata. Può un viaggio cambiare tutto? Secondo me dipende da che tipo di viaggio scegli. Un viaggio può non cambiare nulla se rimani spettatore, se attraversi i luoghi senza lasciare che i luoghi attraversino te. Ma ci sono viaggi che, se li vivi con presenza, rispetto e apertura, hanno la forza quieta di una rivoluzione interiore. Un viaggio cambia tutto quando cerchi relazioni, non recensioni. Quando smetti di inseguire algoritmi, classifiche e influencer e inizi a incontrare persone vere. Quando capisci che la magia non è nei musei o nei ristoranti perfetti, ma nelle chiacchiere con chi vive lì, nei volti che ti accolgono, nelle storie che ti vengono donate. Un viaggio cambia tutto quando scegli connessione, non consumo. Un viaggio cambia tutto quando accetti il mosaico e non cerchi una sola storia. Ogni luogo ha strati, contraddizioni, dialetti, memorie, ferite. Nulla è semplice, nulla è monolitico. Quando ti fermi abbastanza a lungo ad ascoltare una regione, un quartiere, un villaggio, allora inizi davvero a sentire il posto. Un viaggio cambia tutto quando riconosci che la verità non è unica, ma plurale. Un viaggio cambia tutto quando scegli il localismo, non il lusso. Mangiare ciò che cresce vicino, conoscere i nomi di chi fa il tuo pane o il tuo formaggio, capire che ogni euro speso localmente mantiene viva una famiglia, una tradizione, un dialetto. Un viaggio cambia tutto quando scegli radici e non apparenza. Un viaggio cambia tutto quando rispetti gli accordi culturali. Entrare in un luogo significa accogliere le sue regole non scritte. Un viaggio cambia tutto quando ti lasci modificare dalle abitudini degli altri, senza imporre le tue. Un viaggio cambia tutto quando vivi nella reciprocità. Quando arrivi con reverenza, il luogo si apre e ti restituisce più di quanto tu possa mai ricambiare. Allora, può un viaggio cambiare tutto? Sì, se sei disposto a essere cambiato. Se viaggi non per vedere ma per sentire. Non per collezionare ma per trasformarti, non per consumare ma per appartenere a un luogo che ti ha concesso ospitalità. È così che un viaggio diventa una forma di crescita personale e spirituale. Ma, dopo tutto ciò, concludo dicendo che, cosa più importante, il Brasile per me ha il volto delle persone che mi hanno accolta. La cosa più importante di un luogo per me sono sempre le persone. Per questo quando penso al Brasile il primo sentimento che mi sale è gratitudine. Una gratitudine grande, piena, morbida, che mi commuove perfino adesso mentre ne parlo. E voglio dirlo chiaramente, lo spirito del Brasile per me vive in quattro persone. Vive in Marcos, il mio amato collega e amico, un'anima insaziabile di conoscenza, un uomo saggio, visionario e allo stesso tempo umile. mi ha guidata come si guida chi ami, con cura, pazienza, una grande pazienza, con un'attenzione che non dà mai per scontata l'esperienza dell'altro. Vive in Marcus, che ride con gli occhi e ha una gentilezza nei modi che, quando gli sono accanto, mi fa venire quasi da piangere. Curioso, studioso, pieno di gioia di vivere, è stato lui a portarmi a ballare Forró, con quella delicatezza sorridente che rende facile ciò che non conosci ancora. Vive in Patricia, la mia prima business coach, la donna che ha aiutato questo progetto a prendere forma. Visionaria, concreta, preparatissima, madre di Alice, una bambina sveglia e luminosa che, con orgoglio, mi ha insegnato a contare in portoghese. Alice, perdonami, ricordo solo 7, 8, come un biscotto, 9, 10, come un pastéis. Ogni volta che lo ripeto nella mia testa, sento la sua risata. E vive anche nella mamma di Marcos, che mi ha ospitata a casa sua con un'accoglienza così grande che non saprei nemmeno dove collocarla nei gesti umani che conosco. La prima mattina mi sono svegliata e ho trovato il tavolo apparecchiato per la colazione. E quando dico apparecchiato intendo cibo per 10 persone. Pane, frutta, dolci, succhi, colori. Mi sono commossa. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Perché il cibo per me è un linguaggio di cura, di amore, di presenza. Marcos, Marcus, Patricia, mamma di Marcos, vi siete presi cura di me con una generosità senza misura. Avete trasformato il mio viaggio in un gesto di accoglienza quotidiana, in un percorso umano prima ancora che geografico. Insomma, il Brasile per me siete soprattutto voi. Quello che ho vissuto in Brasile, la cura della mamma di Marcos, la gentilezza di Marcus, la saggezza luminosa di Marcos, la visione e la forza di Patricia, la gioia di Alice, non è solo un insieme di ricordi teneri. È un insegnamento su cosa significhi davvero essere accolti. È la prova vivente che i luoghi non trasformano, sono le persone a farlo. E quando sono tornata a casa, con la valigia piena di emozioni più che di souvenir, ho capito una cosa con ancora più chiarezza. I miei viaggi di studio esistono per ricreare proprio questo. Quella sensazione di essere visti, accompagnati, ascoltati, inseriti in una comunità che ti apre le porte. Perché nei viaggi, e Valeria, facciamo esattamente quello che Marcos, Marcus, Patricia e sua madre hanno fatto per me. Ti accogliamo con cura, ti guidiamo con rispetto, ti apriamo le nostre relazioni, la nostra storia, il nostro territorio, la nostra lingua vissuta. Portiamo te dentro un luogo, non davanti a un luogo. Ti facciamo conoscere persone, non attrazioni. Ti invitiamo a rallentare, non a riempire l'agenda. E come in Brasile mi sono sentita parte della vita degli altri, così nei viaggi di studio voglio che anche tu ti senta parte, non turista. Ospite, non spettatore. Presenza, non consumo. Quello che ho ricevuto in Brasile è ciò che desidero trasmettere nei miei viaggi, una forma di cura che passa per la lingua, per la comunità, per la tavola apparecchiata, per la gentilezza spontanea, per le storie condivise, per le risate e per i silenzi. E allora sì, te lo dico con il cuore, se vuoi vivere un viaggio che non si guarda ma si sente, che non si consuma ma si abita, che non si dimentica ma ti cambia, i miei viaggi di studio sono per te. Io e Valeria ti accoglieremo come sono stata accolta io, con la stessa cura, la stessa presenza, la stessa gioia. Perché è così che credo si debba viaggiare, in relazione. Grazie per il tuo ascolto e alla prossima. Se questo episodio ti ha lasciato qualcosa, ti è stato utile, ti ha dato maggiore consapevolezza, sicurezza e voglia di studiare, il modo migliore per ringraziarmi è votare con le stelline o lasciare una recensione. Imparare una lingua straniera aiuta a costruire ponti tra persone e culture diverse. E in questo mondo dove si costruiscono muri per escludere, il tuo è un atto rivoluzionario. Aiutami a far ascoltare le mie parole a più persone nel mondo, votando e recensendo il mio podcast. Grazie per il tempo che mi hai dedicato, è un dono prezioso e te ne sono grata. Alla prossima.